senza fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. La 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 la.
Buon pomeriggio ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati. Abbiamo appena ascoltato una canzone che credo avrete riconosciuto tutti quanti, Senza fine di Gino Paoli, che è morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo scorso a Genova all'età di 91 anni. Con la morte di Gino Paoli possiamo dire che in qualche modo si chiude definitivamente la stagione di quella che è stata chiamata la scuola genovese, quel gruppo di amici, prima ancora che di colleghi e di artisti, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia della canzone italiana, e insieme a Paoli, De André, Lauzi, Bindi, Tenco, un branco, come amava definirlo lui stesso Gino Paoli, un branco che guardava i chansonnier francesi ma che trovò poi una voce originale e molto forte. Alla musica Gino Paoli ci arrivò quasi per caso, dopo aver fatto il pittore, il grafico, anche il facchino. Quando ci arrivò però lo fece con grande stile, con grande personalità e riscuotendo anche grande successo, iniziando con La Gatta e poi proseguendo con altre grandi canzoni, Il cielo in una stanza, Sapore di sale e ancora molte altre. Non scrisse solo per se stesso, scrisse per Mina, per Ornella Vanoni, per Patti Pravo e contribuì tra gli altri a lanciare la carriera di uno dei più grandi come Lucio Dalla. In questo lunedì festivo, in questo lunedì di Pasqua, vogliamo ricordare Gino Paoli e lo faremo con qualcosa di speciale. Infatti nel gennaio del 2024, poco più di 2 anni fa, ho avuto personalmente la fortuna e il privilegio di incontrare e intervistare Gino Paoli a Modena. Era in occasione della presentazione della sua autobiografia, Cosa farò da grande, i miei primi 90 anni, un libro scritto insieme al giornalista scrittore Daniele Bresciani e pubblicato da Bompiani. Era appunto una presentazione pubblica, una conversazione, un'intervista davanti a una platea. Quindi quello che ascolterete nel corso di questo pomeriggio sono degli estratti da quell'incontro in cui abbiamo raccontato il libro, ma soprattutto la storia, la vicenda personale, artistica, umana di Gino Paoli, e lo sentirete raccontare proprio del suo incontro con Lucio Dalla al Cantagiro, questo ragazzo a torso nudo su una macchina scoperta in mezzo all'estate emiliana. Lo sentirete parlare del potere delle parole, della parentela segreta che le lega l'una all'altra e del rapporto tra musica e pittura, due arti per Gino Paoli importantissime. Sentirete la storia di come è nata la gatta, lo sentirete subito adesso raccontare di Gianfranco Reverberi, questo perché per iniziare quell'incontro gli chiesi proprio di dedicare un ricordo a Gianfranco Reverberi. La morte di Gianfranco Reverberi era avvenuta pochi giorni prima quella presentazione e parliamo di davvero un uomo fondamentale per la storia della canzone italiana e della discografia italiana in quel momento, oltre che un grande amico di Gino Paoli, un suo compagno di strada. E queste sono le parole che Gino Paoli ha voluto dedicare all'amico Gianfranco Reverberi, e poi prosegue questo primo estratto dall'intervista che ebbi la fortuna di fare appunto con Gino Paoli e con Daniele Bresciani.
Un guaio, per me è un guaio parlare, essendo io, avendo io da compiere in quest'anno i 90 anni, 90, sono tanti, moltissimi. Ultimamente praticamente mi chiamano per parlare tutto di morti, cioè tu dico che sono morti, finisce che il sopravvissuto sono io, chiamano per sapere dei miei amici, che poi erano tutti miei amici. Io Gianfranco credo di non aver mai conosciuto una persona buona come Gianfranco. Il fatto che io ormai alla mia età ho imparato e divido le persone in due categorie, quelle buone e quelli non buoni, e non voglio avere a che fare assolutamente niente con quelli non buoni, per cui sono quasi sempre solo, evidente. Però ogni tanto ti capita di incontrare una persona come Gianfranco. Gianfranco era a Milano, era tornato dal servizio militare trascinandosi dietro un matto completo che si chiamava Piero Ciampi, che faceva il militare con lui, se l'è portato dietro. Piero ha dormito prima a casa mia finché mia moglie non l'ha buttato fuori, poi ha dormito a casa di Luigi Tenco finché sua mamma l'ha buttato fuori. Cioè praticamente ha fatto il circolo di tutti gli amici, essendo sempre buttato fuori dalle mogli, perché era un matto completo. Gianfranco Reverberi, tornando dal militare, diventò addetto ricordi alle novità, insomma, e lui ha detto che ha chiamato noi perché si sentiva solo, e ha chiamato me, ha chiamato Luigi, ha chiamato Bruno, ha chiamato tutti questi disgraziati che erano i genovesi, che chiamano tutti una scuola, ma di solito nessuno di noi l'ha mai amata la scuola, quindi eravamo degli scolari tremendi, quindi non scuola è proprio sbagliato. Gruppo andrebbe più bene forse, banda è ancora meglio, branco è perfetto. Ora a questo branco apparteneva anche Gianfranco Reverberi, e di tutti quelli che ho conosciuto, che ho amato, con cui abbiamo vissuto insieme per tanto tempo, la persona più meravigliosa era veramente Gianfranco, perché non aveva dubbi sul fatto di essere buono o no, non c'era niente da fare, lui aveva questa mentalità altruistica completa. Lui è lui che ha chiamato Luigi a Milano per incidere, me a Milano per incidere e via andare. E la cosa buffa è che mentre lui scopriva dei grandi personaggi, interpreti, eccetera, come Michele, eccetera, che facevano un sacco di soldi perché vendevano un sacco di dischi, lui non riusciva mai a guadagnare una lira. Non capisco perché, ma non gli andava mai bene. Qualcuno diceva sempre, lo faceva uscire dal posto dove si prendeva dei soldi. E l'assurdità era che il fratello, Giampiero Reverberi, invece, si è inventato un disco fatto di pezzi dell'opera e pezzi di canzoni, fatti con una tecnica specifica che si chiama, adesso non mi ricordo come si chiama, sai quello che, quel disco che, insomma, questo disco che ha fatto Giampiero Reverberi era già prenotato 1 milione di copie prima che uscisse il secondo. Quindi sicché suo fratello era ricco come sfondato, perché tutto il fratello sembrava Remida, sai, qualsiasi toccasse, tum, venivano fuori i soldi. Fortunatamente era un fratello che amava poi Gianfranco, anche perché era difficile non amare Gianfranco. E io l'ho amato molto, molto, perché difficilmente trovi una persona con una tale dose di altruismo.
Insieme avete anche...
Ed era sempre allegro, cioè non ho capito perché, aveva sempre mal di schiena, stava inguaiato, però era sempre allegro.
Insieme avete anche iniziato a lavorare con Lucio Dalla.
Con Lucio, sì, io mi sono innamorato di Lucio Dalla al Cantagiro, perché praticamente è stato un innamoramento reciproco, perché ci siamo conosciuti e io ero con la macchina con scritto Gino Paoli, lui era con un complesso che si chiamava i Flipper, e quindi erano 4-5 sulla macchina. Dopo il primo giorno lui ha cominciato a venire con la mia macchina e è nata un'amicizia incredibile. Il fatto è che era estate, facevamo questi spostamenti in mezzo alla folla da una parte e dall'altra, e con queste macchine scoperte, quindi aveva un caldo della Madonna e ci toglievamo tutto da sopra, eravamo a torso nudo. Ora io sono peloso, Dalla anche forse di più, quindi passando per l'Emilia Romagna sentivi socce con son brutti, cioè questa era la cosa che si sentiva sempre quando noi andavamo in giro, questa amicizia. E poi a Bologna proprio siamo andati in un locale che si chiamava Whisky Notte, e Dalla, c'era lì l'orchestra Dixieland, questa di jazz antico, insomma, e lui faceva il cantante, si suonava il clarino e faceva lo scatting, che è difficile spiegare che cos'è, comunque una maniera di cantare che imita, che so io, la tromba o cose del genere. E io ho detto, cacchio, questo quello devo farlo cantare. Nel frattempo c'era vicino a me un americano che mi diceva, yeah, Mr. Gino Paoli, these people, what the word? I don't understand the word. Perché Lucio si ambientava esattamente tutto.
Certo.
E questo americano diceva, ma che cazzo di lingua sta parlando? E comunque, in quell'occasione io ho pensato che era veramente il caso di farlo cantare, cosa ho avuto ragione, anche se c'erano molte resistenze, perché Lucio era alto 1,50 m, barbuto, grasso, brutto, e quindi i discografici non lo vedevano di buon occhio, insomma nessuno ci credeva. Invece io e Reverberi sì, perché facevamo le cose insieme io e lui. E poi insomma le cose ci hanno dato ragione a noi, Dalla è uno dei pochi talenti veri che sono usciti nel mondo della musica leggera. È uno dei pochissimi. E naturalmente anche questo è merito di Gianfranco, perché io poi venivo via dalla RCA e lui rimase alla regia e si occupò di darla fino a Festi di Sanremo, eccetera.
Daniele Bresciani, soltanto qualche minuto sul palco con Gino Paoli ci ha permesso di squadernare un paio di storie che appunto sono poi patrimonio di tutti noi che siamo cresciuti in Italia, amiamo la musica. Scrivere questo libro con Gino Paoli, scrivere la sua autobiografia, accompagnarlo in questo processo, come è stato? Immagino tantissime conversazioni in cui continuavano a venire fuori, si aprivano finestre, si aprivano
lui
storie.
Lui ha una pazienza mostruosa, lui ha una pazienza da santo, perché gli ho rotto le palle in una maniera, cioè, senti, se mi dai la via parlo, è meglio non farmi parlare, però
secondo me
è stato
si è
un rapporto
però
facile tra me e lui e io ho parlato, molto parlato, cribbio.
Ma è stato un ripasso di storia, perché con Gino si va dai suoi ricordi da bambino, bambino che ha vissuto la guerra, a oggi, e passando attraverso tanti momenti del paese e tanti momenti artistici, personaggi, persone che ha incontrato, che ha conosciuto, un'infinità di aneddoti, ma se posso dirlo, Gino, quello che a me ha colpito di più durante queste chiacchierate che ci siamo fatti era quello che c'era in mezzo tra un aneddoto e l'altro, cioè il pensiero, la profondità di alcuni ragionamenti, cioè lui prima ha parlato di reverberi, non si è soffermato su reverberi artista, si è soffermato su reverberi uomo, cioè ha parlato della bontà, cioè, e la sua capacità di trovare nelle persone l'aspetto meno evidente è quella che mi è piaciuta molto. Ecco. Per me è stato un divertimento, è stato un onore, bello, mi sono divertito, ma no, ho mangiato benissimo, ho mangiato anche il suo pesto, quindi
pesto di qui.
L'unica cosa positiva è che ha mangiato il pesto fatto da mia moglie, che è bravissima a fare il pesto e gli è andata bene.
E che segue la ricetta scritta nel libro.
Sì, la ricetta scritta. Devi sapere che il pesto, se ti incontri 20 genovesi o 100, ognuno ti darà la sua ricetta, perché tu la puoi dire in tutte le maniere, ma ci saranno sempre gli altri che dicono no, il pesto si fa così. E il pesto è una strana cosa, perché nasce a Genova, dove a Genova non c'era niente. Non è l'Emilia Romagna dove c'è le mucche, c'è il latte, c'è questo, c'è quell'altro. A Genova c'è un cavolo, niente. E allora Genova, la cucina diventa fare la cosa con niente. Quindi infatti come si fa? Per cominciare si fa con le trofie. Le trofie che sono fatte con la farina di castagne. La farina di castagne, perché farina vera a Genova ce n'è poca. Quindi si fa le trofie con le farine di castagne, che non costano niente, se le vai a prendere e poi ti fai la farina di castagne. E poi il basilico e l'olio e basta, questo era il pesto. E soprattutto si pesta, non si frulla. Perché mia moglie per esempio lo frulla e io gli dico sempre che lui frullato non è pesto. Però insomma, purtroppo se fai il pesto veramente ci metti 2 ore a pestare per avere. E per cui sicuramente ci sarà stata la levata di scudi di non so quanti genovesi, perché è normale che sia così.
Certo, certo.
E comunque per il resto tutto quello che ho raccontato a Bresciani erano tutti i miei errori. Soprattutto era tutta le stronzate che ho fatto nella mia vita, perché pensavo che tutte le altre cose, quelle, quelle giuste, belle, erano alla portata del pubblico da sempre, quindi non capisco perché avrei dovuto raccontarle ancora. Invece ho raccontato tutte le cazzate che ho fatto, e dato che ne ho fatte tantissime, è venuto fuori un libro.
Abbiamo parlato di Genova sia per il pesto ma anche prima per la banda, il gruppo, il branco. Questo gruppo, diciamo, di persone, di uomini, di musicisti, di artisti, un'amicizia, c'era anche, visto che iniziavate insieme ad affacciarvi in un mondo che comunque ha un suo grado di competizione, di competitività, c'era tra di voi in questo gruppo anche una competizione interna o era più importante la vostra amicizia?
Era più importante la nostra amicizia. Noi eravamo amici molto e da prima di cominciare a fare questo mestiere. Quindi eravamo amici e facevamo delle puttanate solite che fanno i ragazzini, con gli scherzi più pazzeschi che si poteva immaginare. E tra parentesi, quello che era più scherzoso, diciamo, che le faceva di più e si divertiva di più, era proprio Luigi, che poi hanno fatto apparire come quello intorcinato, non è vero niente, era una persona allegrissima. E praticamente dopo abbiamo cominciato, io ho cominciato a aver successo prima degli altri. Prima di me è arrivato a fare i dischi Luigi, e prima di me è arrivato a fare i dischi Bruno Lauzi,
sì.
Però il primo che ha avuto successo sono stato io con La Gatta, che è del 60-61, non so, una cosa così. E naturalmente io sfruttavo la mia posizione in maniera da che la potessero sfruttare tutti quanti. Io mi ricordo che a Roma avevo affittato un piano di un albergo per far venire tutti gli altri. E non solo, quando c'è stato da mettersi lì e fare qualcosa, perché Luigi aveva fatto stranamente una canzone che tutti suonavano ma nessuno sapeva che era sua, che si chiamava Quando. Non lo sapeva nessuno. Allora il discorso era farlo sapere che era di lui. E allora abbiamo fatto di tutto, perché veramente eravamo con una solidarietà fortissima, perché non avevamo né invidie, anzi, ci mettevamo tutti e quattro, cinque, quanti eravamo, per tirare su quello che era rimasto fuori, che era rimasto indietro. Perché non ci apparteneva né il mondo in cui entravamo, perché quel mondo era un mondo che con noi in qualche maniera è cambiato, è diventato un'altra cosa. E quindi quel mondo non ci accettava, non ne voleva sapere di noi, eccetera. Poi c'era invece il matto, perché il matto l'abbiamo trovato anche noi, che si chiamava Nanni Ricordi, che era l'ultimo della famiglia Ricordi, che era andato in America a fare i corsi di manager. E torna in Italia e prende la Ricordi, e la Ricordi faceva solo musica classica, opera e musica classica, e lui si mette in testa di fare la Ricordi musica leggera, e naturalmente non capiva un cavolo di musica, però voleva qualcosa di diverso. Per lui la cosa importante è che fosse originale la cosa, e magari prendeva anche dei fittoni tremendi, perché magari prendeva uno che era un cane e lo faceva incidere. E poi invece gli è andata bene diverse volte, perché anche se, voglio dire, io se sentissi uno che canta come cantavo allora e che venisse da me a dirmi se mi fai incidere, lo manderei a cagare sicuro, perché cantare sapevo neanche che cos'era. Ora tu dici, ma adesso canti bene, grazie al piffero, sono 60 anni che canto, se non ho imparato adesso, quando devo imparare? E quindi praticamente con Nanni Ricordi siamo usciti tutti in qualche maniera.
Rispetto a questo arrivo a Milano, chiamati appunto da Gianfranco Reverberi, l'inizio al lavoro in ricordi, c'è uno dei passaggi che mi ha colpito di più del libro, per la semplicità con cui viene raccontato che a un certo punto lei era stufo di cantare o interpretare canzoni d'altri, dice così, e quindi ha deciso che avrebbe iniziato a scrivere le sue. E poi arriva la gara.
A un certo punto non ho deciso, perché non ho mai deciso un accidente.
Okay.
In effetti devo dire che proprio con questo libro mi sono reso conto che non ho mai cercato un accidente.
Arrivava.
Mi è arrivato sempre tutto addosso, in tutti i sensi.
Ma com'è che arriva il fatto di iniziare a scrivere delle canzoni? Perché piacerebbe
giorno,
anche a me che arrivasse.
Un giorno ero in casa, c'era un pianoforte, ho fatto tin 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 e ho scritto La gatta.
Capite che non è una cosa da poco, insomma.
No, ma è andata proprio così. Cioè, il discorso era che io avevo una gatta che si chiamava Ciacola, che aveva... Ciacola vuol dire chiacchierona in Veneto, mia madre era veneta. E questa gatta praticamente stava con me nella soffitta famosa sul mare, soffitta sto parlando, non appartamento, soffitta. Dopo un po', quando io ho cominciato a incidere dischi, prendevo un po' di soldi in più. Con quei soldi ho cambiato casa e sono andato a stare in un appartamento vero, con riscaldamento, le finestre che chiudevano, tutto, insomma, quello che è un riscaldamento rispetto a una soffitta. Però la gatta, dopo pochissimo tempo che eravamo passati nell'appartamento, è morta. Poi il veterinario mi disse che era stata un'occlusione intestinale, ma per me era proprio una storia, un parte della mia vita che si concludeva e ne partiva un'altra. Questo è stato proprio, no? Proprio l'impressione che con la gatta si chiudeva una parte della mia vita e se ne apriva un'altra. Tant'è vero che in effetti io non ho mai pensato di fare né il cantante né il scrittore di canzoni, ma neanche lontanamente.
Certo.
Io pensavo di scrivere, di dipingere dei gran quadri, belli o brutti che sia, cioè erano bellissimi, per cui avevo anche molto successo presso i critici. Però era quella la mia vita, per cui non cercavo certo quello. E invece mi sono trovato che la gatta, dopo che l'ho fatta così, sul pianoforte, trin trin trin, ha fatto subito, ha venduto circa 10-20 dischi, cioè quelli che ho comprato io, mia mamma, mia sorella, tutti quelli lì, hanno comprato tutti.
Tutti.
Perché, anche perché se non la compravano da bastonare.
Certo.
E questo però è stata una cosa buffa, una cosa stramba. La gatta è stata lanciata dai jukebox. Cioè tu nel 60-61, allora usava in tutti i bagni, sai, i bagni quelli, c'è la casetta e poi c'era il bagno, no? Nella casetta c'era sempre il jukebox, in tutti i bagni, anche a Riccione, come del resto a Genova. Ma da lì tu entravi e sentivi la gatta, detto, proprio sembrava che lo facessero apposta. E insomma, penso che dopo, tornati a casa dalle vacanze, sono andati a comprarla ed è stato un successo.
C'era una volta una gatta che aveva una maglia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una figlia. Sassi che il mare ha con
consumato sono le mie parole d'amore per te. Io non ti ho saputo amare, non ti ho saputo
canzone era Sassi di Gino Paoli. Ancora un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare da parte di Niccolò Vecchia. Vi sto accompagnando in questo speciale dedicato a Gino Paoli per ricordarlo a pochi giorni dalla sua morte avvenuta all'età di 91 anni. Lo stiamo ricordando ascoltando insieme alcuni estratti da un'intervista pubblica che ho avuto l'opportunità di fare proprio con Gino Paoli e con Daniele Bresciani a Modena 2 anni fa, in occasione della presentazione della sua autobiografia Cosa farò da grande i miei primi 90 anni, scritta da Paoli con Bresciani e pubblicata da Bompiani. Un libro che tra l'altro mi sento di consigliare anche oggi, sia per come racconta in modo coinvolgente e spesso anche leggero e divertente le vicende umane di Gino Paoli, anche quelle tormentate, turbolente, in una vita certamente piena di esperienze e di storie extra musicali, sia per come racconta un pezzo di storia della canzone italiana e anche la vita artistica di un grande autore che per la musica, per la canzone, aveva un rispetto profondissimo. E riprendiamo l'ascolto, infatti, di questa intervista da una riflessione che chiesi a Gino Paoli sul processo creativo, sull'ispirazione, sulla musica e soprattutto sulle parole.
La canzone, la forma canzone, la composizione, il processo creativo viene raccontato soprattutto rispetto all'utilizzo della parola. Gino Paoli in questo libro con grandissima passione racconta la sua meticolosità nello scegliere le parole, questo paragone con l'intarsio, lo scegliere esattamente il pezzo giusto nella composizione
è
giusta.
È una meticolosità, ma è anche una cosa che mi viene spontanea. Cioè, tra una parola e quella che ci aggiungi la parola dopo, ci deve essere una parentela. Adesso spiegarti cosa vuol dire, non so se ci riuscirò mai, però ci deve essere qualcosa che le lega. E questo vale per tutte le parole. Per cui io, quando scrivo un testo, lo scrivo e può essere solo quello. Basta che quando io ho scritto la prima frase, il resto è come se fosse già scritto. Perché ogni parola prevede un'altra parola, eccetera. E io ho fatto dei gran studi quando ho capito che ero un po' inficiato sulle parole, ho fatto dei grandi studi di semantica e di etimologia, capendo poi alla lunga che tra semantica e etimologia sono molto importanti, ma il potere della parola è anche il potere evocativo, oltre il potere etimologico e semantico, perché una parola può essere tutto, può essere storia, può essere geografia, può essere qualsiasi cosa, una parola. Poi c'è anche l'evocazione, e allora certe volte una parola che per una persona qualsiasi vuol dire quello, tu hai il dovere di tirar fuori il vero significato di quella parola, non la parola, non quello che è diventato per la gente, che l'ha sporcata, l'ha scritta nei gabinetti, eccetera. No, il vero significato di quella parola, l'essenza emozionale della parola, e allora scrivi bene, se no scrivi male.
Era questo qui che intendevo io prima, sono quello che lui dice fuori dall'aneddoto è sempre...
Io lo riporto ad un altro momento raccontato in questo libro che nuovamente ha a che fare col processo creativo. Dalle parole passiamo invece alla musica, alle melodie, alla sequenza di accordi. C'è una sequenza di accordi, tra l'altro appunto scritta nero su bianco, che viene raccontata nella sua creazione con l'apparizione, siamo sempre a Milano negli uffici della Ricordi, di un altro personaggio chiave della storia di Gino Paoli, che è Ornella Vanoni. C'è questa, viene raccontata la composizione di quella che poi sarà Senza fine nel giro di pochi minuti. In questo caso il testo è arrivato dopo, mentre lì invece c'è la capacità di in pochi minuti tirare fuori una sequenza di accordi che ci muove tutti ancora oggi.
La musica è molto più emozionale delle parole, non solo, poi io sono convinto che le parole si identificano meglio con la musica. C'è una parola che ha vari significati, può avere... Poi con la musica è più identificata, diventa più precisa, più esatta. Però comunque sia, il discorso è sempre il rispetto enorme che devi avere per la parola. Io sono uno che ha un rispetto enorme per la parola. E ti dirò anche che la musica viene dalla parola. Cioè, se tu vai indietro e studi un po' le cose come stanno e poi guardi gli Swahili che vedi in Africa e che hanno tre suoni labiali, però che attraverso la modulazione di quei suoni labiali vogliono dire questo, questo e questo. Per esempio, adesso non parliamo... No, per raccontare una cosa divertente. Quando ho fatto la tournée in Giappone, in giapponese ai vuol dire sì, ai vuol dire amore. La modulazione è diversa. Non so quante volte ho detto amore al portiere io. Non so quante volte gli ho detto amore. E soprattutto nel Swahili lo capisci questa cosa, perché tu ti rendi conto che la modulazione è quella che identifica un labiale che è sempre lo stesso. Capisci?
Certo, certo.
E questo ti dà l'idea di come nasce la parola e come nasce la musica, alternativamente. Dalla parola nasce la musica, dalla musica nasce la parola.
Molto bello.
Cazzo. E che quando le dico non me ne accorgo.
Parlando di processo creativo, prima ci diceva che da giovane lei pensava che avrebbe fatto il pittore. C'è mai stato un processo bionivoco, uno scambio bionivoco tra un'ispirazione nata per un quadro, da cui poi è nata anche l'ispirazione per una canzone o viceversa? Si sono mai parlate queste due arti?
Si sono parlate molto. Io ancora adesso, quando vedo una certa cosa, penso a come la renderei attraverso una tecnica pittorica. Cioè, certe canzoni mie hanno a che fare moltissimo col colore, con la visione. Cioè, la visione di una canzone è sempre molto colorata, delle mie canzoni. Poi le canzoni, quelle che fanno adesso, no, perché sono sempre uguali. No, la musica è andata indietro, no? È tornata alle origini, nel senso che la musica nasce sicuramente con un tamburo, evidente. Cioè, il primo uomo che ha fatto musica l'ha fatta con un pezzo di cuore e ci ha battuto sopra. E quindi quello è l'inizio della musica. Poi l'uomo che cerca potrebbe essere un bel titolo. L'uomo che cerca trova sempre qualcosa di più per fare di un oggetto che ha, che in costruzione sia sempre meglio, no? E quindi magari non fai più una canzone o una musica che sia un tamburo e basta. E invece adesso si è ridotto la questione al tamburo. Truccalo come ti pare, ma è tamburo. Poi, se non ci fosse il tamburo, quelle cose lì non esisterebbero, perché non c'è nient'altro. Quindi, e invece il tamburo ha una sua funzione importantissima, però usato come elemento componente, non come unico elemento. Un unico elemento si torna indietro chissà dove.
Il padre melomane è una cosa che io e Gino Paoli, lui non lo sa, condividiamo, nel senso che anch'io ho avuto un padre melomane, e mi ha forse anche per questo colpito, commosso anche il racconto di questa passione per l'opera lirica che le è stata passata, e in qualche modo la sensazione che invece rispetto alla musica leggera, alle sue canzoni, ci fosse un po' più di distacco da parte di suo padre. Ha voglia di raccontarci?
Mio padre era strambo. Io ho capito che uomo era dopo, quando sono andato via di casa. Finché era in casa, come tutti gli uomini di un'altra generazione, della generazione prima della mia, dovevi fare il padre. Ma fare il padre cosa voleva dire? Voleva dire essere severo, quelle robe lì, quelle stronzate lì. Però uno ci cascava, se era nato in quel periodo e avere uno come mio padre, che oltretutto era un militare, perché era comandante di marina, e lui quando ha abbracciato la carriera di padre, ha fatto il padre come si doveva fare allora, che era un'egregia stronzata. Però l'ha fatto, perché doveva fare così. Mio padre era uno figlio di un operaio della Magona, cioè un uomo che faceva davanti all'alto forno, tirava fuori la magma a fuso e ne faceva delle latte, dicevano loro, delle cose che si chiamava Gino Paoli, quel signore lì. E mio nonno, i figli, l'unico che ha voluto studiare è stato mio padre, che è andato all'Accademia e ha fatto il militare, la Marina. Però mio padre era uno che... c'erano degli obblighi, capito? Per gli uomini come mio padre o come tuo padre o come tuo nonno, quello che è, avevano delle cose che erano... quello che si doveva fare era quello, punto e basta. Non c'era... ora ti metti con me, che per me tra bianco e il nero ci sono 8.000 grigi, pensa come andavo d'accordo con mio padre io. Cioè, però credo che molte persone abbiano sbagliato pensando che il padre fosse uno senza il cuore, senza la voglia di abbracciarti, eccetera, perché succedeva, però non era una volontà che nasceva dal cuore, era una volontà che era si fa così, punto e basta.
La passione per l'opera lirica le è rimasta?
Sì, sì, anche per l'opera lirica, soprattutto Puccini per me è un maestro assolutamente che non tramonterà mai, cioè mai, come altri, però non è che... cioè io quando voglio sentire qualcosa che mi fa star bene sento Mozart, però vai a spiegare che cos'è Mozart. Mozart è un mago, non è un musicista, è un mago che evoca atmosfere di serenità o di lucidità altissime da chissà dove. Non puoi, come fai a spiegare cos'è Mozart? Non lo puoi spiegare, cioè, uno non lo sente, o è cretino o è cieco o è sordo, allora va bene.
Secondo.
E questo... ma anche Puccini è la stessa cosa. Io non riesco a sentire l'ultimo atto della Bohème senza andare sotto il tavolo piangendo. Non ci riesco. Che cosa devo fare? Però credo che, cioè, una volta, perché io a un certo punto io stavo a Milano e c'era l'ascensore che entrava in casa. A Milano ci sono queste cose meravigliose, l'ascensore che ti porta fino alla sala di casa tua, in cucina c'è un buco dove butti la spazzatura che va giù fin chissà dove. A Milano ci sono cose inenarrabili, per delle cose meravigliose.
Siamo fatti così, sì.
Allora io ero in questa casa di Milano e c'era con me i miei due figli, o tre, non mi ricordo se erano due o tre. E poi c'era mia moglie, c'era un po' di... anche un paio di amici c'erano. E c'era Puccini, l'ultimo atto della cosa. Io piangevo come un pazzo, però tutti gli altri, vedendo me piangere, piangevano anche loro. È arrivato uno che è entrato con l'ascensore: cosa è successo? Chissà che è successo con sto cacchio di... In effetti... ci sono cose che ti fanno piangere, perché non devi piangere?
Certo.
Se cose che ti fanno ridere puoi ridere, cose che ti fanno piangere non puoi piangere, ma chi l'ha detto? E questa è un'altra delle cose della generazione precedente,
passato,
che
sì.
Dovevano l'uomo non piangere. Sto cazzo.
Mi incuriosiva, sempre parlando di musica, di canzoni, mi incuriosiva chiederle qualcosa anche rispetto a lasciare andare una canzone verso qualcun altro, per cui qualcun altro che la deve interpretare. Chiaramente quando all'inizio di questo libro si parla del cielo in una stanza, si racconta del fatto che la interpretò prima Mina, poco prima della sua incisione. La domanda a me è venuta mentre leggevo quelle righe, ma in quel momento c'era un po' di gelosia rispetto a quella canzone, e c'è comunque, nel momento in cui si affida da autore la canzone a un interprete, qualcosa di quasi appunto paterno trattala bene?
No, cioè è una domanda interessante perché è una domanda interessante perché l'ho affrontata diverse volte. Cioè, io sono un artigiano, mi considero un artigiano, non mi considero un dottore, un professore, un saggio, mi considero un artigiano che sa mettere insieme le parole come l'altro mette insieme i legni, eccetera. E la cosa più bella è che usino i miei legni, che usino i miei cosi. Cioè un falegname che fa un mobile meraviglioso, poi è felice quando è in una camera di un albergo bellissimo o di una villa, c'è questo mobile suo, sente un grande orgoglio, sente. Cioè il fatto che sia usata una mia cosa è una cosa che mi inorgoglisce, non mi dà fastidio, non mi sento depauperato, al contrario, mi sento arricchito.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se ci fosse più, niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che canta per te, per me, su nell'immensità del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che canta per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Abbiamo ascoltato anche Il cielo in una stanza e un altro estratto da questa intervista con Gino Paoli, con Daniele Bresciani. Siamo arrivati alla fine dello spazio a nostra disposizione per questo pomeriggio, per questo ricordo dedicato a Gino Paoli. Vi dico anche che se volete ascoltare e vedere anche l'intera intervista da cui abbiamo tirato fuori degli stralci, la trovate integralmente su YouTube. Basta cercare Gino Paoli, cosa farò da grande Modena, e troverete appunto questo video se vi interessa, per poter ascoltare tutto quanto ha raccontato Gino Paoli in quella giornata di gennaio del 2024. Vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da parte di Niccolò Vecchia e vi lascio con un brano ancora di Gino Paoli. Abbiamo ascoltato in quest'ora soltanto brani che arrivano dalla prima parte della sua carriera. Questa invece è una canzone che ha scritto parecchi anni dopo ed è una delle ultime registrazioni fatte da Gino Paoli. Il brano è Ti lascio una canzone. Buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare e ciao da Niccolò Vecchia.
Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune, il mondo si è fermato, io ora scendo qui. prosegui tu, ma non ti mando sola. Ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo. Ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame. Ti lascio una canzone da bere se avrai sete. Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me? A chi tu amerai dopo di me? Lascio una canzone da indossare sopra il cuore. Ti lascio una canzone da sognare quando hai sonno. Ti lascio una canzone per farti compagnia. Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me? A chi non amerai senza di me?